Siamo in onda intanto noi surfando sul Vangelo con il Salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante e questa è l'ora dedicata allo scivolamento sull'acqua assieme al Salvagente. Io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, l'unico speaker dalle sillabe troncate e questi sono i numeri attraverso i quali è possibile non tanto giocarseli all'otto ma provare a digitarli sulla tastiera. Una tastiera che potrebbe essere anche rotante come i telefoni di una volta per il numero verde 800 098 650 oppure potrebbe essere digitata in digitale con le dita al 348 222 72 94, l'altro numero, quello poco colorato, quello non verde. Poi il Salvagente lasciò la regione di Tiro e passò per la città di Sidone. Questa era l'inizio di un anno fa cominciavamo la nostra trasmissione in questo modo, oggi invece la cominciamo in maniera completamente diversa perché il Salvagente nel 2023 ci dice queste cose qui. Il Salvagente lasciò la regione di Tiro, ancora mi dà questa, come mai caro Marco? Beh, adesso andiamo a recuperarla subito questa nuova trasmissione, altrimenti ci facciamo una figura poco dignitosa. 040123, allora 040123. Eccolo qui, finalmente. Chissà perché mi portava sempre al 22, caro Marco. Forse perché sono un nostalgico? No, eccolo qui. Allora quelli di Giudea fuggano sui monti e chi sul terrazzo non scende non entri a prendere qualcosa nella sua casa e chi è nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello. Ahimè, per le donne gravide e per i lattanti in quei giorni, ma pregate che non sia d'inverno. Noi siamo d'inverno, però fa un caldo boia. Quei giorni infatti saranno afflizione, quali non fu simile dal principio della creazione che Dio creò fino a ora e non sarà più. E se il Signore non accorciasse i giorni non sarebbe salva nessuna carne, ma per gli eletti che ha eletto accorciò i giorni. Ecco, dopo aver detto come affrontare quelle situazioni, adesso il Salvagente parla di una situazione quasi al limite, dove l'abominio della desolazione starà dove non deve stare. E qui il riferimento è probabilmente alla statua di Giove introdotta nel Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani, che all'epoca erano gli occupanti, gli occupatori di quel territorio, no? Ne avevano una regione e poi hanno occupato completamente. Come dire che lì è il massimo male che possiamo fare, porre nel luogo santo una statua, una sorta di abominio della desolazione che sta dove non bisogna, insomma, ecco. Il massimo dell'idolatria è posizionare l'idolo al posto di Dio. All'epoca era Giove, ma ognuno, caro Marco, se si guarda un pochettino dentro e magari guarda nell'armadio e sposta gli scheletri che ha lì nascosto, può trovare i propri idoli personali, ecco. Ma quando questo idolo rischia di prendere il posto di Dio, allora il Salvagente dice bisogna fuggire da ciò, bisogna prendere le distanze, Marco, bisogna prendere le distanze, come se fossimo ancora in pandemia. Ah, lo siamo ancora, però pare che i media non siano più interessati al fatto che muoiono 100 persone al giorno, magari per poca precauzione, per l'utilizzo scarso della mascherina, specialmente nei luoghi chiusi. E le chiese non sono dei luoghi chiusi? A maggior ragione, dove si canta, dove si sta prossimi, dove non si è in una cattedrale alta 40 metri, per dire, ma dove ci sono quelle chiese un pochettino più dimesse, un pochettino più poverelle, bisognerebbe avere degli occhi più attenti e così non è spesso e me ne dispiaccio. Beh, non restare chiuso qui, diceva i Pooh quando cantavano Pensiero, non restare chiuso qui, Pensiero, lo cantavano tanti anni fa. E gli idoli racchiusi nel tempio li abbiamo tutti e dobbiamo stare attenti e prendere le distanze. Addirittura il salvagente dice: fuggite, fuggite l'idolatria. Non è bene. Oggi stiamo concentrati su un pezzettino particolare, dove qui, alla nostra rubrica quotidiana radioattiva, siamo in onda, surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Ma così comincia il salvagente. Ma quando vedrete l'abominio della desolazione... Oh, che complicata questa parola, eh? Mi si arrota la lingua. Abominio della desolazione, stare dove non bisogna, chi legge comprenda. Quindi questo testo probabilmente... è stato sottolineato da te, Marco. È impossibile che il salvagente abbia detto l'abominio della desolazione, stare dove non bisogna, chi legge comprenda. Sta parlando, cosa c'entra la lettura? E quindi, Marco, questa è sicuramente una chiosa, una aggiunta che hai aggiunto tu, con tanto di punto esclamativo poi, Allora quelli che in Giudea sono quelli che sono in Giudea fuggano. Fuggano sui monti, e chi è sul terrazzo non scenda e non entri a prendere qualcosa dalla sua casa, e chi è nel campo non torni indietro, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna fuggire. Quando qualcuno mette un'abominazione della desolazione all'interno del luogo santo, è necessario fuggire. Questa è la ricetta del salvagente. La desolazione, l'abominazione posta nel Tempio, nel luogo santo, fa riferimento alla statua di Giove, posizionata dai romani, no, che l'adoravano, nell'istituzione dedicata a Yahweh, cioè nel Tempio, no, nell'istituzione più sacra di Israele. Questo è intollerabile, indefinibile disprezzo e blasfemia. Ma dicevamo, ognuno ha il suo idolo nel suo Tempio, no? Perché se questo testo fosse letto esclusivamente applicato a quel contesto là, avrebbe un sapore storico, avrebbe un sapore archeologico, avrebbe un sapore museale, no? Ma se io invece rifletto adesso, nel mio ora di oggi, in questo momento, l'abominazione della desolazione posta in luogo santo, allora posso pensare che anch'io oggi posso commettere un abominio del genere, cioè posso porre al centro della mia vita, al centro del mio tempio, un idolo. Invece di essere dunque il tempio dello Spirito Santo, ossia il tempio di Dio, no? Divento un portatore insano di idolatria. Il salvagente ci chiama dunque a prendere le distanze da questa tendenza, da questo trend quasi naturale negli esseri umani. Quale idolo ho io e quale hai tu? Facciamo cambio? Come con le figurine quando eravamo bambini, no? Che c'erano gli spacciatori di figurine che ti fornivano la prima dose e poi eri obbligato a questuare tutte le altre dosi, tutte le altre bustine ai tuoi genitori, no? Lo facevano apposta. Non sono le nostre paure assolutizzate il nostro idolo potenziale, per esempio? Paure assolutizzate. O i nostri desideri assolutizzati. Oppure gli interessi assolutizzati. Mi piace questa parola, assolutizzato. Oggi che cos'è che governa il mondo? Giove forse? Ma dai, fammi ridere. Che cosa sta nelle preoccupazioni di tutti oggi? Il vero Dio? Ma dai, fammi ridere. Ecco lì, state attenti, è quello che ci uccide tutti. Allora lì non ne viene nessuno bene. E a quello non si può patteggiare, perché se noi teniamo le nostre paure come nostro Dio, distruggiamo tutto, noi e gli altri. Per la paura si farebbe qualsiasi cosa. Altro che antifurto. Di più, la paura è un idolo. Mi mancava, ma mi sembra azzeccatissimo, caro Marco. La paura è un idolo. Invece, per favore, attenti, ponete al centro come vostro Dio non le paure, ma il Dio che libera dalle paure. Qual è la paura più grande? Di non essere accolti, di non essere amati, di non essere ascoltati, di essere soli. Ebbene, questo Dio qui, il Dio del salvagente, ama, libera, perché è padre. È un padre che si riflette nel figlio, che è fratello, e gli altri che sono uguali a me, che sono abitazione di Dio come me. Allora sì che il mondo cambia. Il mondo di prima è crollato, ora è tutto nuovo.
Sì, amo.
in onda surfando sul Vangelo con il Salvagente vestito al torno alla vita abbondante, non bondante ma abbondante, con due B, una D, una N, una T e anche una E. Io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, cari amici, l'unico speaker dalle sillabe troncate. Sono attivo su RWS Accendi la Speranza a quest'ora, e poi alla replica, però io sto facendo già altro alla replica. Dopo i disastri naturali e ricorrenti guerre, terremoti, si cambia registro qui. Adesso vi consegneranno ai sinedri e sarete percossi nelle sinagoghe. E già qui, questo male che vi capiterà diventerà il luogo della testimonianza. Mi sembra una perla mica da poco questa, è un paio di occhialini attraverso i quali è possibile vedere la realtà, anche la più drammatica, con un piglio completamente differente. Qualsiasi cosa avvenga, testimoniate del Vangelo, cioè testimoniate del fatto che questo mondo è finito, ha da finire presto. E dunque, già vivo in un'altra dimensione. Mi picchiate? Facile a dire, più difficile a farsi, per questo me lo ripeto guardandomi allo specchio, caro Marco. Mica è semplice, no? È un'occasione di testimonianza, il martirio, martyr in greco appunto significa testimonianza, e non c'è testimonianza più grande di dare la vita e di cantare nelle arene mentre i leoni sentono l'acquolina in bocca. Bene, tra l'altro davanti a sinedri e sinagoghe, lo sottolineo, non dice davanti a chissà quali tribunali pagani, ma davanti a sinedri e sinagoghe. E poi anche governanti e re, per causa mia, in testimonianza per loro. Alle due coppie di fratelli, alle due coppie, non al due di coppe, ma alle due coppie di fratelli che lo interrogano, aggiunge anche: il fratello consegnerà a morte il fratello. Un gran programma, non c'è che dire, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, così scrive il tuo Vangelo, caro Marco, e io mi fido delle tue parole perché sono state beccate direttamente dalle labbra del Salvagente. Ma avrà perseverato in che cosa? In che cosa, scusa? Non ho capito bene. In che senso perseverare? Perseverare in che cosa? Che cosa vuol dire questo resistere, no? Se non resistere all'essere suo discepolo. Non resistere ad essere suo discepolo, mi sembra che questo testo voglia dire. Non resistere a cominciare a vedere il mondo in un'altra dimensione, come se fosse un mondo nuovo. Chi si fiderà con tutto se stesso a questo maestro e non sceglierà di essere pascolato da altri pastori, sarà salvato, o è già salvato, come vuoi intenderla. E poi, a pensarci bene, questa caratteristica del resistere è l'ultima caratteristica dell'amore, che si dice pronto anche a sopportare, cioè a farsi carico di qualsiasi peso. Questo resistere vuol dire resistere nell'amore fino alla fine. Mi hai detto che mi ami, io ho fatto questa promessa e ti tengo stretto, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi. E questa è la vita, è il suo scopo ultimo. Ho visto recentemente con mia moglie un film del 2011 che si intitola Perfect Sense. L'ho trovato su Amazon, non so se si possa dire qui su RWS, tanto non siamo in competizione, abbiamo due pubblici completamente differenti, no? Due pubblichi completamente differenti. Beh, è un ottimo film nel quale è sottolineato The Perfect Sense. Che cos'è questo The Perfect Sense? Beh, non te lo svelo, altrimenti ti rovino il gusto di guardarla, questa storia che è molto molto toccante in tutti i sensi. Cioè, se è un amore che vince la morte è già vinta, è già vinta. Se no vivi tutta la vita, o meglio, vivi tutta una vita morta, uccidendo te e gli altri nel frattempo, in attesa di morire del tutto, magari quando non sarai più animato, ma sarai deanimato o disanimato, ecco, come, o desanimato, come lo vuoi mettere. Mentre quella proposta dal Salvagente, quella vita abbondante proposta dal Salvagente, è una vita che vince la morte. E lì il male s'arresta con tanto di manette e cella frigorifera. Eh sì, è un cambiamento completo di paradigma. Siamo in onda, surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, cari amici di RWS. Chi resisterà fino alla fine sarà salvato. Non intendo alla fine di questa trasmissione, che non finirà mai poi. Abbiamo appena cominciato, è già più di un anno che andiamo avanti a riflettere sul tuo Vangelo, caro Marco. Poi sono indeciso se continuare la riflessione, la mia surfata, cambiando partner, nel senso che comincerò a dialogare con Matteo o con Giovanni, i tuoi colleghi, ovvero con Luca, che è probabilmente il più versatile tra voi evangelisti, perché Luca ha scritto anche gli Atti degli Apostoli. Che ne dici se mi occupassi degli Atti degli Apostoli? Mi sembra una bella trovata. Magari chi è all'ascolto in questo momento ha la possibilità di mandarmi magari un vocale o un messaggio per dirmi se preferirebbe, una sorta di sondaggio così in diretta, se preferirebbe una surfata assieme a Giovanni, a Matteo o ovvero a Luca, che ha anche la possibilità di avere una sorta di sci d'acqua doppio, no? Sia il Vangelo sia invece gli Atti degli Apostoli. Siamo in onda, chi resisterà fino alla fine sarà salvato. Questo è l'avvertimento. Chi tiene duro nell'amore insegnato dal salvagente e si fa guidare dallo Spirito di Dio e non dal suo spirito carnale, beh, questi sarà salvato, perché ha seguito precisamente le indicazioni della vita e ha sconfitto quella che noi definiamo il limite assoluto, cioè la morte. Per il salvagente non è un limite assoluto, ma è un limite relativo, ed è al limite che si incontrano le persone, si incontrano i sentimenti, eh? Perché se uno rimane chiuso in se stesso, dentro il suo confine, dentro il suo recinto, non potrà mai incontrare qualcuno. È necessario spingersi fino al perimetro, è necessario spingersi fino al limite, e la morte, secondo il Vangelo, è il limite oltre il quale, oltre il quale c'è la relazione. Quando questa battaglia, quando avverrà questa battaglia, così mi preparo. Sei pronto? Ma me lo segno, diceva un Troisi trasognante, mentre quel predicatore da strapazzo continuava a dirgli nel 1003, quasi 1004, quasi 1005, a Frittole, continuava a dirgli: ricordati che devi morire. Sei pronto? Eh no, caro mio, non puoi prepararti, devi solo fidarti. È un cambiamento di prospettiva mica da poco, eh? Non c'è possibilità per la preparazione, c'è la possibilità esclusiva per la fede. Ed è una predisposizione, questa, quotidiana. E non è che bisogna aspettare chissà quando mi metteranno a processo, perché forse non succederà mai, o è probabile avvenga tutti i giorni. E c'è un processo quotidiano davanti a noi, davanti al quale noi stessi siamo processati davanti al male, eh? Io vorrei buttarlo fuori di me, questo male, eppure questo mi accusa, o ripagarlo con la stessa moneta. Il problema è al quale male siamo chiamati a resistere, sì, resistere fino alla fine. E allora diventiamo moltiplicatori di tutti i mali e ci lamentiamo perché cresce la marea e ci si affoga. E insomma, proviamo a sbracciare un poco per rimanere a galla, per essere pronti, invece che fidarsi. Una cosa ancora manca. In genere siamo tutti, chi più che meno, molto sensibili al male, e lo vediamo, ma il male di per sé si autodistrugge. Il bene invece non lo vedi, perché non lo devi sentire, e te ne accorgi solo quando alla fine tutto è trasformato alla sua essenza. Beh, sai che ti dico, caro Marco, credo di aver già divagato abbastanza. E io non vedo l'ora, non perché sia miope o presbite o presbiteriano, ma non vedo l'ora di cogliere il compimento di questa promessa. Quando, secondo la promessa, Dio sarà tutto in tutti. Oh, che bello! Dio sarà tutto in tutti.